Care sorelle, cari fratelli, oggi siamo invitati a riflettere sul battesimo di Gesù, così come ce lo tramanda l'Evangelista Matteo, perché ci sono un po' di differenze. E noi che normalmente leggiamo questo, sì, come racconto del battesimo di Gesù, dobbiamo capire subito che questi racconti dove appare Giovanni Battista e dove appare anche Gesù, dove appaiono insieme, in fondo gli evangelisti hanno anche un altro scopo, perché per loro era fondamentale chiarire il rapporto fra Giovanni Battista e Gesù. Per noi è chiaro, perché la Bibbia ci dice chiaramente: io devo diminuire, lui deve crescere, tutte queste testimonianze. Però se guardiamo indietro nella storia, tra i primi cristiani e il movimento di Giovanni Battista, perché lui ha creato un vero e proprio movimento, esisteva una certa rivalità. Il movimento del Battista è sopravvissuto a lungo e ne abbiamo testimonianza negli Atti. Una volta forse l'ho già citato, Atti degli Apostoli, quando Paolo, predicando a Efeso, incontra un certo Apollo, che però è solo stato battezzato con il battesimo di Giovanni, e che ci dice il movimento di Giovanni Battista è arrivato fino a Efeso. E nella preparazione, leggendo un nuovo commentario, nella preparazione di questo sermone ho imparato una cosa nuova, perché avete sentito, io ho detto il movimento del Battista è sopravvissuto, e poi ho imparato che ancora oggi esiste una comunità in Iraq che si rifà a Giovanni Battista, quindi non sono cristiani, sono Giovannei, non so come chiamarli. Loro di nome ufficiale si chiamano Mandei. I Mandei sono una comunità che risale ai discepoli di Giovanni Battista. E visto che c'è un forte intreccio fra il movimento di Giovanni Battista e una rivalità pure il movimento di Gesù ha fondato, oggi, e questo lo dice tutto il nuovo commentario che ho letto, oggi gli studi ritengono che Gesù originariamente fosse un discepolo di Giovanni Battista, che abbia ricevuto il battesimo da Giovanni, e solo successivamente Gesù si è distaccato dal maestro e ha intrapreso la propria via. Non è dunque sorprendente che un evangelista cristiano, Matteo, abbia sentito la necessità di chiarire la relazione tra Giovanni e Gesù. Questo, tanto per fare una piccola parentesi, questo chiarimento del rapporto lo troviamo anche nel Vangelo di Luca. L'intero primo capitolo, la vicenda di Elisabetta incinta di Giovanni, Maria che fa visita, Elisabetta che sente qualcosa nella sua pancia quando arriva Maria, e cioè tutto questo intreccio, e cerca di mostrare a suo modo in quale modo sono definiti i rapporti tra Gesù e Giovanni. In Matteo, certo, già la vicenda della nascita e della fuga in Egitto stabilisce inequivocabilmente che Gesù è qualcuno di straordinario, anzi il figlio eletto di Dio. Ci si può dunque chiedere perché mai dovrebbe farsi battezzare. Se osserviamo più da vicino il testo, notiamo che l'iniziativa del battesimo non viene da Giovanni, ma da Gesù. Egli viene apposta dalla Galilea al Giordano con l'intenzione di farsi battezzare. È già il luogo, e per questo c'è la seconda lettura, quella di Giosuè, il luogo sulla riva orientale del fiume, è là dove sono partiti proprio gli israeliti per attraversare il Giordano, là dove battezza Giovanni ha un significato simbolico, è appunto il luogo dove gli israeliti sotto Giosuè si preparavano dopo 40 anni di peregrinazione nel deserto a varcare il Giordano. Ciò che allora era il luogo di passaggio verso un futuro di salvezza nella terra promessa diventa ora nuovamente con Giovanni scenario di una transizione di grande portata. Il cielo si aprirà e il regno di Dio avrà inizio. Ma Giovanni non accoglie con entusiasmo e gioia la richiesta di Gesù di essere battezzato. Cerca di convincere Gesù di non farlo. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Giovanni riconosce, secondo Matteo, in Gesù colui che è più forte. È interessante osservare che Giovanni non inizia con Gesù una predicazione di penitenza, né chiede a Gesù di confessare i suoi peccati, come fa con i farisei, con gli scribi e tutta altra gente che viene a farsi battezzare da Giovanni. E appunto una parentesi, se vedete nell'Evangelo di Marco la predicazione di Gesù e la predicazione di Giovanni, sono uguali, ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino, il che fa capire quanto il movimento di Gesù e quanto Gesù ha preso già anche dal movimento di Giovanni. Parentesi chiusa. A Giovanni è subito chiaro che Gesù è l'uomo di cui aveva detto io vi battezzo con acqua per la conversione, ma viene dopo di me uno che è più forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Gli esegeti posteriori hanno tratto da questo comportamento la conclusione che Gesù fosse senza peccato, e così è. Ma per Matteo questo è un aspetto che non conta ancora. Ora ciò che segue è duplice e centrale. La risposta di Giovanni all'obiezione di Gesù. Nel Vangelo di Matteo è la prima volta che Gesù apre bocca quando reagisce a Giovanni. E il peso di questa risposta è ulteriormente aumentato dal fatto che né Marco né Luca fanno parlare Gesù durante il battesimo. L'unico Gesù che parla, dice, per dirlo così, è quello di Matteo. E quindi, a differenza del silenzio di Marco e di Luca, qui abbiamo un Gesù che parla. E quello che dice, quindi, per Matteo deve essere di grande importanza. Lascia fare così ora, perché conviene adempiere ogni giustizia. Gesù vuole fare trionfare la giustizia. Parola molto importante per l'Evangelista Matteo. Tanto è che la mia tesi nel Nuovo Testamento che ho scritto era la nuova giustizia secondo il Sermone sul Monte. Ecco, perché la giustizia per Matteo è importante. Ma non è chiaro cosa significa qui. Perché cosa, con questa osservazione vuole anticipare la sua morte come servo sofferente? Vuole dare ai cristiani un esempio di come comportarsi? Oppure si tratta dell'adempimento di una profezia, adempiere la giustizia? Per risolvere la questione dobbiamo guardare il testo greco. Che cosa significa esattamente giustizia e adempiere? Il termine usato per giustizia è molto importante, dicevo, per Matteo, che lo usa ripetutamente. E nel contesto biblico ci sono due possibilità. Da un lato, potrebbe essere: io devo fare così per comportarmi secondo la volontà di Dio, quindi una norma di comportamento. Anche Gesù sembra sottostare a questo comandamento divino. La situazione al Giordano sembra segnalare che sia necessario procedere con il battesimo, tanto che Gesù insiste nonostante la resistenza di Giovanni. Dall'altro lato, il termine giustizia può essere inteso in modo più ampio. Nella Bibbia ebraica è spesso usato per indicare l'insieme dell'ordinamento giuridico e salvifico, quindi giustizia in qualche modo anche salvezza, instaurato da Dio. E la questione è: quale dei due è? Dobbiamo vedere che certamente il battesimo di Giovanni è una novità, quindi non può essere un adempimento di una volontà di Dio, nel senso legalistico, cioè una legge che dice tu ti devi battezzare. No, non è un sistema tradizionale. Vero, esistevano delle purificazioni, dei bagni di rigenerazione, anche i farisei, però non venivano battezzati da un altro, si autoimmergevano nell'acqua per uscire purificati. Quindi, e questo fa capire che il battesimo è una cosa nuova. Quindi non deve adempiere semplicemente la legge di Mosè, perché la legge di Mosè non dice niente di un battesimo. Quindi cosa significa? Gesù vuole compiere l'intera volontà di Dio. E questa volontà di Dio va al di là dei comandamenti della Bibbia ebraica ed è molto più ampia. Tutto nella risposta di Gesù a Giovanni indica che non si tratta di fare un rito, un compiere un rito speciale per il Messia, perché dalla bocca di Giovanni stesso abbiamo appreso che questo rito non è necessario, tu non devi farti battezzare. Poiché Gesù però si fa battezzare, anche i cristiani devono farsi battezzare. Questa giustizia allargata è per Gesù il suo obiettivo. Così sentiamo, e non per caso, molto vicino, perché fra battesimo e sermone sul monte c'è solo la tentazione in fondo di Gesù, e quindi c'è il sermone sul monte. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno. E alla fine l'invito: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Vediamo quindi che in fondo questo fatto della risposta di Gesù a Giovanni, che solo Matteo dà, è di grande portata, perché già Matteo qui in fondo dà la struttura di tutto il suo Evangelo, dal sermone sul monte fino all'incarico di battezzare. Il battesimo certamente non è in sé quello ricevuto da Giovanni, questa nuova migliore giustizia, ma ne fa parte ed è l'inizio visibile. E poi dobbiamo vedere la parola adempiere. Il verbo che troviamo qui nel testo greco è usato normalmente per l'adempimento di profezie e può essere reso anche come per realizzare. E questo ci ricorda la predicazione di Gesù a Nazareth: oggi è adempiuta la parola del profeta davanti ai vostri occhi. È interessante notare che questa parola Matteo la usa solo per le azioni di Gesù. Solo Gesù adempie, solo Gesù realizza. E questo è molto importante quando si vede, quando Matteo comincia a dire questo si accadesse affinché si adempisse la parola del profeta. E anche l'interpretazione di Isaia, del servo del Signore. Ecco, L'apice del nostro racconto è in fondo la fine. Ed ecco, una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio amato, nel quale mi sono compiaciuto. Qui risuona Isaia 42. Ecco il mio servo, di lui mi compiaccio. E Isaia grida al capitolo 64: o squarciassi tu i cieli e scendessi, perché avevano l'impressione che il cielo è di rame e le preghiere che salgono a Dio tornassero, e quindi Dio non ascolta. Perciò Isaia grida: o squarciassi tu i cieli e scendessi. E ora, nel momento del battesimo, accade: il cielo si è aperto, il portale verso un altro mondo si è spalancato. Certo, se prendiamo ai film moderni, dove molto spesso aprire una porta significano guai per l'umanità, e uno vorrebbe urlare: non aprite questa porta. E quindi qua è il contrario: i cieli si aprono e il regno di Dio diventa visibile. Ecco, e quindi possiamo dire che il battesimo per Matteo si inserisce pienamente nella sua narrazione. Quindi possiamo concludere. Nel Vangelo di Matteo vediamo che Gesù ci mostra la via pratica della giustizia migliore di Dio, di cui parla il Sermone sul Monte. Gesù non predica solo questa via di giustizia, ma la percorre prima dei suoi discepoli e quindi anche davanti a noi. E noi, sapendo che ora il cielo è aperto, e Lutero ne ha fatto un bel inno di Natale, di Avento: o Heiland reiß die Himmel auf, o Salvatore squarcia per favore i cieli, ecco, sapendo che il cielo è aperto, possiamo seguirlo senza esitazioni. E Gesù ci promette, ci dichiara, inizio del Sermone sul Monte: beati quando noi facciamo parte della sua nuova giustizia.